Carissimi giovani, è offerto alla nostra meditazione questa sera un segno di liberazione che si intona col tempo quaresimale. Gesù ritorna a Cafarnao, entra in una casa, probabilmente la casa di Pietro. Era formata da un solo ambiente, non era una palazzina friulana. Attraverso una scala esterna si saliva sulla terrazza, fatta con travi, fogliame, terra battuta e creta. Una folla si accalcava dentro e fuori la casa. E tra la gente alcuni maestri della legge. Il Vangelo gli dice scribi. Probabilmente erano venuti da Gerusalemme per tenere sotto controllo il giovane Nazareno, che stava in qualche modo mettendo a soqquadro la Galilea come Giovanni Battista aveva inquietato la Giudea. Quattro uomini, parenti o amici, portano in barella un paralitico. Tentano di farlo entrare, ma la gente non si sposta. Le barriere per gli anticappati non sono soltanto architettoniche. Allora salgono sopra il tetto, lo scoperchiano, smuovono il terrazzo, tagliano le frasche, le foglie, le canne e carano la barella con il suo carico di dolore. Gesù nota, si commuove per quella fede, ma guarda soprattutto quell'infelice. Era convinzione del tempo che la malattia o la paralisi fosse un castigo di Dio per il peccato dell'uomo. Forse questa era l'angoscia più profonda e segreta che si portava in cuore quel paralitico. Senza avvalorare questa credenza, ma per liberarlo, Gesù dice quelle parole così umanissime. Figlio mio, ti sono perdonati i tuoi peccati. Scandalo degli scribi, è una bestemmia, neppure il Messia quando verrà potrà rimettere i peccati, solo a Dio compete questo potere. Gesù legge i loro pensieri, perché ragionate così nel vostro cuore? È più facile perdonare il peccato o fare un miracolo? Ebbene, vi farò vedere che il Figlio dell'uomo ha sulla terra questo potere. E al paralitico dice, dico a te, alzati, prendi la tua barella e torna a casa tua. E così ha rimosso il peccato e ha rimesso in piedi un uomo, tutto l'uomo, nel corpo e nella sua anima. Nel leggere questo brano del Vangelo viene da chiedersi, quella gente fu colpita, fu ammirata, si è entusiasmata più per il miracolo o per il perdono? Il miracolo per Gesù era un mezzo per questa nuova, per questa formidabile notizia da portare. Nel mondo sta avvenendo la remissione dei peccati. E il prezzo di questa novità così inaudita lo pagherà sulla croce. Il Dio crocifisso. E noi? Siamo più colpiti per un miracolo di Lourdes o da una conversione? Eppure si compiono cose ben più grandi in un confessionale che non nella piscina di Lourdes. Lì un uomo viene rimesso spiritualmente in piedi. Lì avvengono risurrezioni intime, insperate, consolantissime, per chi lo ha sperimentato. Lì un uomo riesce a cambiare le sentenze del giudizio finale. Ma i confessionali oggi purtroppo restano vuoti. Se si trattasse di guarire dai reumatismi, dagli infarti, dai tumori, vedreste che folle di gente davanti al confessionale. Ma si tratta dell'anima. E l'anima non si vede. Se l'anima diventasse visibile, se si riflettesse nel viso la bruttura delle coscienze, se il nostro corpo fosse deforme come l'anima, come si precipiterebbe la gente al confessionale. Cari giovani, talita cum, alzatevi spiritualmente. La Quaresima vuol portare a Pasqua con una bella, una buona confessione. Ciò che capita in confessionale è una cosa così nuova, così bella, così grande, che quando succede in terra mette in subbuglio, mette in festa tutto il cielo. Si fa più festa in cielo per uno che fa una buona confessione in terra che per 99 giusti che pensano di non aver bisogno di poter farne a meno. Certo, deve trattarsi di una confessione diversa da quelle abituali e superficiali, che faccia sperimentare dentro il cuore la gioia dei grandi convertiti, così da non che non ci venga più la voglia di peccare, la nostalgia di peccare. E chi ha sperimentato questa liberazione sente una grande voglia di liberare gli altri. Una prima liberazione riguarda gli anticappati. Ci sono da noi gli anticappati. Alcuni sono accolti nei santuari della bontà e della carità. Il piccolo Cottolengo di Santa Maria Radonga, la comunità Pier Giorgio, la nostra famiglia, la comunità di Fraelacco. Dovremmo farli meta dei nostri pellegrinaggi, perché lì ci sono non immagini sacre fatte di legno, di bronzo, di marmo, lì ci sono i Cristi vivi. Questi sono i pellegrinaggi che più premono a Dio. Ma altri, molti altri anticappati sono sparsi nelle case, nei nostri paesi. Noi cristiani ce ne siamo accorti? Li conosciamo tutti? Una statistica dice che ce ne sono più di 400 soltanto in Carnia. Talita cum, giovani, io vi invito questa sera a una mobilitazione per calarli di forza, gli anticappati, dentro le nostre comunità civili ed ecclesiali. Non ci sono tetti da sfondare oggi, ma ci sono molte barriere da abbattere. Bisogna anzitutto buttare giù le barriere architettoniche, in modo che possano entrare nelle chiese, nei nostri ambienti. Accanto agli scalini bisogna imporsi perché ci siano gli scivoli, altrimenti gli anticappati restano esclusi e quindi emarginati. E poi occorre buttare giù le barriere psicologiche. Non trovano spazio gli anticappati nella televisione, dove sorride soltanto gente bella, gente sana, gente giovane. C'è stata addirittura una lotta perché venissero esclusi dalle spiagge. Ora devono trovare spazi nella liturgia, nella catechesi, nei consigli pastorali. Sono operai specializzati per rispondere alla domanda più tormentosa del cuore dell'uomo, il dolore. Se un anticappato diventa catechista, diventa un grande maestro. La sua carrozzella diventa una grande cattedra di sapienza. Il grande miracolo di Lourdes è questo. Nelle loro carrozzelle passano in processione come dei piccoli re e tutti si mettono a servizio di coloro che sono malati o infermi. Questo dovrebbe capitare nelle nostre parrocchie, soprattutto alla domenica. I malati, gli infermi, gli anziani, gli anticappati che desiderano dovrebbero trovare volontari che li portano in chiesa. Il sagrato doveva diventare le grandi esplanade di Lourdes. La chiesa, la basilica della Madonna e l'altare di Maria, la grotta. Solo così gli anticappati ci perdoneranno il lungo tempo nel quale li abbiamo esclusi. Giovani, dovete diventare liberazione degli anticappati nel nostro Friuli. Questo è il primo compito che il Vescovo vi affida. E ce n'è un secondo, direi ancora più formidabile ed urgente. Liberare dalla alienazione del peccato. Il peccato è una realtà misteriosa. Solo i santi come Francesco d'Assisi hanno potuto affacciarsi sulle profondità abissali del peccato. Questa sera ne sottolinea un aspetto. Il peccato è l'alienazione più radicale e più tremenda per l'uomo. L'alienazione è la perdita da parte dell'uomo del senso della sua identità. Allora diventa un alienato. Qual è l'identità dell'uomo? La sua verità più profonda. L'uomo è fatto a immagine di Dio, è stato plasmato dal suo soffio creatore. È una creatura dove brilla lo splendore di Dio. È polvere, ma polvere luminosissima, perché l'uomo, nel volto dell'uomo, brilla il riflesso del volto di Dio. Allora, uomo, la tua identità è questa. Agisci conforme a ciò che sei. Questa è la tua verità. Ma questa verità è stata contestata fin dall'inizio del mondo. Quando voi mangerete il frutto dell'albero della scienza, del bene e del male, si apriranno i vostri occhi. Voi conoscerete il bene e il male, perciò voi sarete come Dio. Conoscere, nel senso biblico, vuol dire determinerete voi la norma di ciò che è bene e di ciò che è male. Non più Dio la norma suprema del vostro agire, sarete voi il vostro Dio. Dio, da amico, diventa nemico. Da creatore che dona l'essere, diventa l'usurpatore che ruba, che espropria l'essere all'uomo. Dio è alienante per l'uomo. Questa è la tentazione che ha fatto cadere e crollare i nostri progenitori. E la cosa si è ripetuta in diverse epoche della storia. Ma mai si era giunti a una negazione così radicale di Dio come nell'epoca moderna. Filosofi del sospetto, Nietzsche, Marx, Feuerbach, hanno sentenziato: uomo, se vuoi essere libero, devi farla finita con Dio. È Dio il più grande nemico della tua libertà, della tua grandezza. La religione è oppio, è alienazione, con cui tu ti lasci espropriare della tua dignità di uomo. Fatti autonomo da Dio, sarai finalmente libero. Cari giovani, come lo sentite questo clima di ateismo che sta invadendo tutto il sistema di vita nel quale noi siamo ambientati? Alla luce della fede e dell'esperienza, questa teoria dell'alienazione deve essere rovesciata. È proprio il peccato che porta alla schiavitù dell'uomo, all'alienazione dell'uomo, perché chi pecca si aliena da Dio, da sé e dagli altri. Il peccato non è soltanto contro Dio, ma è anche contro l'uomo. È una verità così lampante che non ha bisogno di ragionamenti e di dimostrazioni. Basta constatare la filosofia, la letteratura, il cinema e la stampa. Nelle cattedre universitarie di filosofia oggi impera il nichilismo. Nietzsche, il filosofo del superuomo, oggi è diventato il filosofo del nichilismo e del pensiero debole. Da qui un uomo indebolito, confuso, privo di centro interiore, vuoto di valori e succube dei non valori. E questa è la drammatica alienazione che porta agli esiti devastanti della tossicodipendenza. Un'alienazione che si dilata da sé agli altri. È una sorta di infezione che dal cuore si propaga all'ambiente, alle strutture. Diventa un'immane forza distruttiva che inquina, distrugge con violenza, subdola, inesorabile, il bene della convivenza degli uomini e dei popoli. E crea l'incubo per l'olocausto atomico, per l'AIDS, definita la peste del 2000, per l'inquinamento ecologico, per la fame, per la bomba biologica più dirompente della bomba atomica. È di questi giorni la notizia dell'orribile mercato di bambini del Guatemala, da un mese a due anni, venduti come serbatoi di organi da trapianto. Qualcuno giunge a dire che c'è dentro il peccato, c'è già l'inferno. Questo capita quando l'uomo la fa finita con Dio. cade schiavo dell'arbitrio irrazionale dell'uomo. Quando l'uomo perde la relazione con l'assoluto, finisce col perdere tragicamente se stesso. È inevitabile il crollo di tutti i valori. Fanno seriamente pensare le gravi parole pronunciate già da Pio XII, il peccato del secolo è la perdita del senso del peccato. Giovani, talita cum, alzatevi, liberate la speranza nel mondo di oggi. 40 anni fa è sorto un movimento di liberazione dalla schiavitù politica e ha mobilitato i giovani più ardenti e più coraggiosi del Friuli. Quale formidabile ed esaltante compito di liberazione vi attende oggi? Uscite da questa cattedrale con questa missione. Non siete degli alienati perché credenti, ma dei liberati dalla più tragica delle schiavitù, l'alienazione del peccato. Liberati da Cristo, fate sorgere questo movimento di liberazione. Io vi penso, io vi sogno, io vi desidero così. 1500, 2000 giovani, che stupenda mobilitazione potete provocare in Friuli. Giovani liberi dalla direzione del peccato. Giovani che difendono la libertà, perché carichi di novità, carichi di futuro, carichi di speranza.